il radiogiornale.
Buongiorno da Luisa Orelli. Ballottaggi per l'attribuzione di 9 seggi al Consiglio degli Stati. Si vota in 6 cantoni svizzeri, attesa in Ticino, dove la riconferma degli uscenti lombardi e abate è a rischio. Prosegue nella regione di Parigi e in Belgio l'inchiesta per gli attacchi terroristici di venerdì sera, identificato uno degli attaccanti, 7 fermi per il momento in Francia, 3 a Bruxelles. Sul fronte politico intanto incontro tra il leader dell'opposizione Nicolas Sarkozy con il presidente François Hollande, domani la riunione in congresso a Versailles del Parlamento. Il premier Manuel Valls ha intanto precisato la stretta nelle misure di sicurezza potrebbe comprendere il fermo di tutti i sospetti, espulsione o revoca della cittadinanza per chi attacca i valori repubblicani. L'ombra degli attacchi di Parigi è arrivata anche a Antalya, in Turchia, dove si incontra il G20 e rilancia i negoziati di Vienna sulla Siria. Ma in apertura di questa edizione lasciamo però per un momento gli aggiornamenti da Parigi per occuparci di politica svizzera. Oggi infatti si tengono i ballottaggi per l'assegnazione di 9 seggi al Consiglio degli Stati in 6 diversi cantoni. Uno di questi è il Ticino, dove verranno attribuite entrambe le poltrone con gli uscenti che subiscono l'assalto della destra. In studio abbiamo Veronica Lippi, vogliamo ricordare prima di tutto come era andata al primo turno.
Certo, al primo turno si era delineata una corsa a 3 con gli uscenti lombardi e abate in vantaggio sul candidato di Lega Udc Ghigia. I distacchi il 18 ottobre erano stati abbastanza chiari, Lombardi guidava la competizione con 3.000 voti di vantaggio su abate, il quale distanziava Ghigia di 4.000 preferenze. Dicevamo differenze piuttosto nette che però non danno nessuna garanzia in questo turno. Quello che si sta profilando è un testa a testa a testa, perché sono tutti e tre che si stanno combattendo, e questa è la luce dei primi risultati, ne parleremo tra un attimo.
Sì, magari due parole ancora quindi sugli altri due candidati in corsa, il socialista Malacrida e il verde Savoia, che sembrano davvero fare da spettatori.
Fanno da spettatori, magari anche un po' ad ago della bilancia, si è molto discusso sull'esistenza di ticket ufficiosi o presunti, in particolare quello tra Savoia e Ghigia, che potrebbero tirare la volata a uno dei contendenti. Sulla sfida potrebbe avere un certo impatto il coinvolgimento di Norman Gobbi nella successione a Widmer Schlumpf. La fiducia espressa dai vertici nazionali dell'UDC nei confronti della destra ticinese potrebbe giovare anche a Ghigia. Certo, la sua entrata agli stati sarebbe davvero clamorosa.
E veniamo allora adesso a questi risultati, che lo sarebbero non meno.
Sono i primi risultati, ecco, guarda, faccio un refresh sulla pagina del Cantone. Questi sono i risultati dei primi 53 comuni scrutinati, appunto testa a testa a testa. Per il momento in vantaggio è Filippo Lombardi con il 41,49% di voti, al secondo posto Battista Ghigia che raggiunge il 40,38, al terzo Fabio Abate al 38,87, quindi in poco meno del 3% sono racchiusi tutti e tre i contendenti. Diciamo si sta profilando una votazione davvero clamorosa, perché poi io sono andata a guardare nel dettaglio i diversi comuni, ve ne cito alcuni. Il più grosso ad esempio è il comune di Gordola. Ebbene, a Gordola tra il primo e il secondo turno Ghigia ha aumentato il suo bottino del 12%, è passato dal 27 al 39, Abate un più 6 dal 38 al 44, e Lombardi tra il primo e il secondo turno ha perso addirittura l'1%. Dal 48 al 47. Una tendenza con un forte recupero di Ghigia si segnala anche negli altri comuni che ho potuto al volo paragonare tra il primo e il secondo turno, ad esempio Manno e Savosa, con anche Abate che comunque mantiene, con Lombardi che guadagna qualcosa ma un po' meno. Quindi la situazione è davvero tiratissima. Magari prima della fine del radiogiornale varrà la pena, Luisa, fare un aggiornamento.
Molto volentieri. Intanto, detto del Ticino, abbiamo ora in linea Gianluca Olgiati per una panoramica sul resto della Svizzera, dove a creare un po' di suspense in questo secondo turno è la grande vincitrice del 18 ottobre, l'UDC.
Sì, UDC che non ha niente da perdere, mentre in totale, Ticino compreso, liberali e socialisti devono difendere 3 poltrone a testa, il PPD 2 e i borghesi democratici 1. La sfida che sulla carta si preannuncia più interessante è quella per il secondo seggio sangallese. 4 anni fa l'aveva spuntata il sindacalista Paolo Rechsteiner, che era riuscito a battere il presidente democentrista Tony Brunner. Quest'anno al primo turno Rechsteiner ha conquistato 12.000 voti in più dello sfidante UDC Thomas Müller che può però contare stavolta sul sostegno ufficiale del PLR, che il suo seggio l'ha già difeso al primo turno.
Gianluca Olgiati, abbiamo già dei primi risultati parziali?
Sì, sono arrivati poco fa i primi dati da San Gallo e dopo 29 comuni su 77 il socialista Rechsteiner ha il 54% dei voti, dunque in vantaggio rispetto a Müller. Stesso scenario anche a Soletta, siamo quasi a metà dello scrutinio e l'uscente socialista Roberto Zanetti, di origini valposchiavine, è in netto vantaggio sullo sfidante UDC. Scrutinati 2/3 dei comuni anche a Lucerna, dove il PPD e il PLR sono avviati verso la riconferma dei loro 2 seggi. Senza storia la corsa a Berna, dove saranno riconfermati gli uscenti, mentre si preannuncia un testa a testa fra PLR e PPD per l'unico seggio obvaldese attualmente in mani liberali. La giornata di oggi, lo ricordo, fornirà un quadro quasi completo di quello che sarà il nuovo Parlamento. All'appello stasera mancheranno solo 2 dei 46 seggi agli stati, una lacuna che sarà colmata domenica prossima a Zurigo e Argovia, e allora sapremo anche se dopo 12 anni il PLR avrà superato il PPD come primo partito al Consiglio degli Stati.
Veniamo ora alle stragi di Parigi, sempre in primo piano della cronaca internazionale. L'inchiesta prosegue, emergono nuovi elementi degli attacchi condotti da 7 kamikaze che hanno provocato 129 morti, di cui un centinaio ora sono stati identificati, oltre 350 i feriti, di cui diverse decine ancora in condizioni disperate. Chiara Savi ci ha raggiunti in studio. Quali passi avanti compiuti dagli inquirenti?
Partiamo con i fermi eseguiti nella notte. 7 persone si trovano in stato di custodia cautelare, persone vicino a Omar Ismail Mostefai, il 29enne kamikaze che si è fatto esplodere all'interno del teatro Bataclan e che è stato identificato grazie ad un'impronta del suo dito. Si tratta di un francese di origini algerine, un delinquente di periferia, viene definito da alcuni giornali online, conosciuto dall'intelligence per essersi avvicinato all'Islam radicale e con un trascorso in Siria. Tra i fermi vi sono il padre e un fratello di Mostefai.
Questo dunque è il primo punto, ma c'è dell'altro riguardo alle vetture impiegate dai 3 gruppi entrati in azione venerdì sera.
Si era parlato di un Apollo e di una Seat nere, quest'ultima è stata ritrovata a Montreuil, nella periferia parigina, con a bordo dei Kalashnikov. Chi ha abbandonato quest'auto, che è stata vista da più testimoni degli attacchi ai ristoranti e bar tra il 10° e l'11° arrondissement? Complici o forse l'8° kamikaze entrato in azione, come riportava la rivendicazione del sedicente Stato Islamico? E poi ancora, dove si trovano queste persone? Sono fuggite in Belgio, dove sono state svolte ieri sera delle operazioni antiterrorismo e dove 3 persone sono state fermate? Molte domande alle quali mancano ancora le risposte.
E per gli inquirenti la priorità a questo punto è riuscire a identificare con certezza gli assalitori per poter anche individuare possibili complici e fiancheggiatori.
Un compito tutt'altro che facile, perché i 6 su 7 si sono fatti esplodere, quindi l'identificazione non è semplice. Ci sono degli indizi sulle varie scene degli attacchi, come un passaporto siriano trovato allo Stade de France, uno degli obiettivi, passaporto che appartiene ad un siriano che ha chiesto asilo alla Serbia il 7 ottobre dopo essere sbarcato sulle coste greche. Ma bisogna rimanere prudenti, un altro passaporto questa volta egiziano, rinvenuto sempre fuori dallo stadio, è stato appurato, appartiene ad un ferito.
Grazie Chiara Savi. Questa mattina il presidente francese François Hollande si è intrattenuto con il suo predecessore, leader dei repubblicani, Nicolas Sarkozy, un incontro voluto alla ricerca di un'unità politica in vista anche della seduta domani a Versailles del Parlamento francese, che vedrà riunite in congresso entrambe le sue 2 camere. Antonella Tarquini.
Se dopo i morti di Charlie Hebdo e del supermercato Cacher a gennaio la classe politica si era compattata, quell'unità nazionale è oggi molto fragile e la riunione di domani del congresso a Versailles sarà un serio banco di prova. Hollande ne è ben cosciente e dedica questa domenica a fitti colloqui con i capi dei partiti. Per primo stamane Nicolas Sarkozy, che ha chiesto al presidente modifiche drastiche della politica di sicurezza. Ieri aveva affermato che la Francia è in guerra e non deve cedere, non deve fare marcia indietro. Non è chiaro però se ciò significhi che i bombardamenti francesi sulla Siria, secondo lui, debbano continuare malgrado le chiare minacce dello Stato islamico, ed è questo il tema cruciale della riunione di Versailles. Finora Hollande ha adottato la formula del ni-ni, né Assad né Stato islamico, e resiste alle richieste di alcuni notabili della destra per un intervento di terra della coalizione. Si sa che non ha apprezzato le visite in Siria di parlamentari vicini a Sarkozy, che hanno accolto con favore l'intervento militare russo, da lui criticato perché, sostiene, non contribuisce alla lotta contro lo Stato islamico. Lo hanno molto irritato le critiche del presidente siriano, che dopo le stragi di venerdì ha accusato la politica francese in Siria di aver contribuito all'espansione del terrorismo. Per un riavvicinamento con la Russia e la Siria si batte Marine Le Pen, che oggi pomeriggio all'Eliseo insisterà per l'abolizione di Schengen e il riarmo della Francia, che secondo lei ha perso le sue capacità di protezione e difesa. Si profila quindi un sì, ma sotto condizioni, all'unità nazionale.
La Francia è un paese in guerra, lo ha ribadito ieri sera il primo ministro Manuel Valls. Poco dopo gli attentati di venerdì sera è subito entrato in vigore lo stato d'emergenza, misura eccezionale, a dimostrazione di quanto eccezionale sia la situazione che sta vivendo il paese. Ma concretamente cosa implica questo stato d'emergenza? Per spiegarcelo, con noi in studio Piero Grabeck.
Sì, significa ad esempio che un prefetto può decretare il coprifuoco o proibire la circolazione di persone e veicoli, chiudere dei locali pubblici, sospendere la libertà di riunione, cancellare manifestazioni pubbliche e poi ancora proibire il soggiorno a chi mette in pericolo la quiete pubblica e a facilitare le perquisizioni a domicilio di persone sospette. Sì, ieri sera il primo ministro Manuel Valls ha anche evocato la possibilità di incarcerare 4.000 persone che attualmente in Francia sono schedate quali elementi radicali. Vi propongo di ascoltare i suoi propositi.
Nous devons anéantir les ennemis de la République.
Dobbiamo annientare i nemici della Repubblica, espellere tutti questi imam radicalizzati, privare della cittadinanza coloro che non rispettano i valori della Francia. Nei loro confronti non vi sarà nessuna tregua, un'azione che porteremo avanti con i mezzi di cui dispone lo Stato di diritto, con forza, perché dobbiamo essere forti e uniti. Questo è il nostro scudo dinanzi alla guerra che ci è stata dichiarata.
Le dichiarazioni di Manuel Valls, Piero Grabeck, quali concretamente le misure già in vigore ora?
Ecco, per questo fine settimana sono state cancellate tutte le manifestazioni pubbliche proibite fino a giovedì prossimo, con l'invito a rinviare anche gli eventi a carattere privato. Gli edifici pubblici, compresi musei, cinema, infrastrutture sportive, sono chiusi. Aperti invece i municipi del 10° e 11° arrondissement, dove viene offerto un servizio di sostegno psicologico alle persone toccate dagli attentati di venerdì. In città i servizi di sicurezza sono ovviamente in stato di massima allerta, anche l'esercito sta pattugliando le vie della capitale, i servizi di intelligence sono tutti mobilitati e la cellula di crisi interministeriale lavora non stop.
La durata, lo stato di emergenza appunto ha una durata però limitata, 12 giorni al massimo.
Sì, 12 giorni. Per prolungarlo occorrerà un intervento del Parlamento con il voto di una legge specifica che ne permetta il prolungamento, fissando anche la nuova data limite per il ritorno alla normalità.
In agenda domani, quindi, nella riunione a congresso del Parlamento a Versailles. Intanto, ieri sera a Parigi è stato anche il momento del raccoglimento. Fiori, candele hanno ricoperto i luoghi del massacro e i quartieri colpiti sono tornati ai loro abitanti. Il reportage della nostra inviata Lucia Mottini.
Siamo a Charon, 11° arrondissement, davanti al bar La Belle Équipe. Qui sono cadute, in un venerdì di novembre straordinariamente mite, 18 persone. Una signora bionda aggiunge un'altra candela alle tante che già coprono il selciato. Cosa l'ha portata qui stasera?
Je dirige une école juste à côté, et La Belle Équipe est notre QG.
Dirigo una scuola proprio qui accanto e il Belle Équipe era, per così dire, il nostro quartier generale. Conoscevo molte delle vittime, tutta la squadra del caffè, che ora non c'è più. Che spiegazione si è data di quanto è successo? Dicono che è per Allah e che la Francia è il loro bersaglio. Per me è pura barbarie. Queste persone non hanno cultura, sono solo intruppati in una sorta di religione e hanno preso per bersaglio dei ragazzi. Può esserci una spiegazione? Non credo. Cambierà qualcosa nella vita del quartiere dopo la strage? Certo, abbiamo vissuto Charlie Hebdo in gennaio, ma non ci si può abituare a questo. Ho paura per mia figlia, una tale barbarie, possono attaccarci in qualsiasi momento. È terribile, vorrebbero farci tacere, ma la risposta è no, neanche per sogno. A qualche passo da là, alcuni tavolini fuori da un piccolo caffè sono quasi interamente occupati da un gruppo di amici. Sedersi così in gruppo dopo la strage del giorno prima non mi pare scontato.
Sì, bien sûr qu'on se pose la question, on se dit que ça aurait pu être nous hier soir.
Certo che ci siamo interrogati, ieri poteva toccare a noi, ma la vita continua e in ogni caso oggi avevo bisogno di vedere gente, di condividere quanto successo e di riaffermare che le nostre libertà sono importanti. Speriamo che non succederà più, ma comunque mi sembra che rischiamo meno uscendo oggi che tra 6 mesi. Credo che avrò più paura tra 6 mesi. L'impatto di questo massacro è diverso rispetto a quello avuto dalla strage di Charlie Hebdo.
Ma completamente, là, ça a été des cibles.
Assolutamente sì. Allora il bersaglio era ben definito, mentre questa volta chiunque, in qualunque momento della propria vita, può esserne vittima. Ma dobbiamo essere forti, coraggiosi e difendere le nostre libertà, anche se penso che purtroppo vedremo ancora simili episodi. Bisogna continuare a vivere.
Il reportage da Parigi di Lucia Mottini. Gli attacchi di Parigi mostrano che la minaccia è un problema che riguarda l'intera comunità internazionale. Sono parole del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha partecipato al vertice del G20 in corso ad Antalya. La tragedia che ha colpito la Francia è stata anche al centro delle discussioni di Vienna, dove si sono tenuti negoziati tra le varie parti in causa nel conflitto siriano alla ricerca di una soluzione politica. Lorenzo Trombetta.
Gli attacchi di Parigi spingono la comunità internazionale a riconoscere di nuovo che il conflitto in Siria va risolto quanto prima. È il senso del comunicato finale del secondo incontro di Vienna tra i principali attori internazionali coinvolti nella guerra siriana. I ministri degli esteri di oltre 20 paesi e di organismi internazionali come ONU e Lega Araba hanno aperto la riunione ricordando le vittime di Parigi e quelle siriane. Sono passati 5 anni dallo scoppio delle violenze in Siria, con un bilancio di oltre 250.000 morti. In Siria, si è ricordato, da anni muoiono ogni giorno tante persone quante ne sono state uccise a Parigi il 13 novembre scorso. Ma dell'incontro viennese non è emerso nulla di nuovo, se non una data, il 1 gennaio, entro cui le parti si impegnano a convincere i rispettivi clienti siriani a riunirsi a un tavolo di negoziati. Per il resto si è ribadito l'impegno a sostenere le tregue locali, facilitate se possibile dalle Nazioni Unite. Si è parlato, come accade dal 2012, della necessità di creare un governo di unità nazionale e di svolgere elezioni presidenziali entro non più tardi dell'estate del 2017. Dai negoziati non dovranno partecipare quelli che vengono definiti terroristi, l'organizzazione dello Stato Islamico e l'ala siriana di Al-Qaeda, e devono cessare gli attacchi del governo siriano contro i civili.
Torniamo in Francia con una notizia: il drammatico deragliamento di un TGV sperimentale ieri in Alsazia ha fatto 11 morti, un'altra quarantina di persone sono tuttora ricoverate, 2 di loro in condizioni critiche. Tra le vittime si contano anche diversi bambini, figli dei tecnici che stavano provando il treno a 350 km orari. La Francia, quella della tragedia degli attacchi di venerdì, viene evocata ampiamente anche dai giornali domenicali svizzeri. Li ha letti per noi Camilla Mainardi.
Parigi, il caos, il sangue, i reportage e le conseguenze per la Svizzera. In Europa tutti si chiedono se tra le migliaia di rifugiati che vengono accolti ci sono terroristi potenziali più o meno dormienti. Per Ueli Maurer il pericolo esiste e come. Più rassicurante sulla Sonntagszeitung il segretario di Stato alle migrazioni Mario Gattiker. Gli asilanti trasferiti nei cantoni vengono identificati e registrati, sono sotto controllo. Ma certo non si può sempre e completamente far luce sull'intero passato dei richiedenti. Il coefficiente di rischio viene contenuto, azzerarlo non è possibile. Così come non si azzera completamente la diversa provenienza etnica, nemmeno nella palestra di integrazione per eccellenza, così come abbiamo sempre detto e pensato, che è la nazionale di calcio. Sulla Schweiz am Sonntag un titolo un po' inquietante, Svizzera contro Svizzera. Hanno tutti il passaporto rosso, indossano la stessa maglia, eppure in quella squadra si è scavato un fossato tra quelli col nome svizzero e la frazione balcanica. Forse, avanza l'articolista, perché il gruppo dei balcanici è troppo forte, la loro influenza anche sul coach eccessiva. Gli svizzeri si lamentano, per lo più a bassa voce, del fatto che non si identificano con la nazionale e non cantano l'inno. E nasce un'inquietante e sconsolante contrapposizione che dimentica che Shaqiri & Company, senza l'aiuto di Lichtsteiner & Company, sarebbe completamente perso. Ognuno fa la sua parte, è il concetto stesso di squadra. E noi fin qui pensavamo, magari un po' ingenuamente e romanticamente, che esistesse. Ma in realtà, mai come di questi tempi, lo sport ha disatteso il suo ruolo di scuola ed esempio di vita. Scandali ad ogni capitolo, dal calcio all'atletismo, all'atletica, al motociclismo. Doping, corruzione, antisportività. Eppure il pubblico è sempre lì a tifare con entusiasmo. E Le Matin Dimanche si chiede perché. Siamo tutti complici? Sì, c'è della complicità in questa incapacità di indignarci. Ma che scuola? Lo sport è ridotto a mero spettacolo e the show must go on. E l'altro spettacolo è quello della politica. Scenario duro, scenario morbido. L'UDC può giocare tutte le mani che vuole al poker federale. Le Matin Dimanche elenca 11 candidati per formare il tricket che sarà sottoposto al Parlamento. 4 le combinazioni, la più probabile Brandt, Parmelin, Gobbi, in linea col partito, non invisa o non troppo agli altri. E invece il Sonntagsblick ci racconta di un popolo di stressati, più di 1 milione di svizzeri, il 22,5% della popolazione. Eppure altri sondaggi ci definiscono il popolo più soddisfatto del mondo, ricchi, sicuri, performanti. E allora sto stress? Problemi grassi? Forse anche. Oppure è quella pressione sui primi della classe, quell'impellenza di confermarsi, quell'obbligo, persino un poetico e impegnativo, di essere felici.
La rassegna stampa di Camilla Mainardi è ora con noi, come promesso di nuovo Veronica Lippi, che ci dava in esordio di radiogiornale un testa a testa a testa tra Lombardi, Abate e Ghigia. Come stiamo adesso?
Siamo a 102 comuni scrutinati su 135, evidentemente in un ballottaggio lo scrutinio avanza molto molto celermente, ma andiamo subito ai risultati. Al momento in vantaggio è Filippo Lombardi col 42% dei voti, seguito da Fabio Abate al 39,90 e Battista Ghigia al 39,04. È interessante comunque dare le differenze in voti, perché sono circa 1000 voti di differenza tra Lombardi e Abate e poco meno di 400 tra Abate e Ghigia. Quindi lo scontro continua a 3. La tendenza è comunque una forza recupero di Battista Ghigia rispetto al primo turno. Ci sono dei comuni dove Ghigia recupera fino a 12 punti percentuali rispetto al primo turno, quindi la corsa è davvero serratissima. Mancano i grossi comuni del sottocenere, in particolare Lugano, che potrebbero davvero fare la differenza. Io appena ho novità farò degli aggiornamenti anche fuori dagli appuntamenti informativi.
Benissimo, quindi all'ascolto di Rete 1, che proseguirà a aggiornare sui risultati. Ancora una sigla, poi lo sport. Buona giornata.